era una manifestazione di livello mondiale, beh, il presentatore in inglese diceva from Tokyo, Giappone, presentava i gruppi, a un certo punto ha detto from Italy, la Dispoli, e presentava il gruppo. Quindi la nostra città, che ha questa grande espressione artistica, sicuramente va valorizzato questo aspetto, va portato ancora più fortemente in alto come una vera e giusta bandiera, perché oltretutto ha anche tutto quel risvolto sociale, è che quello di togliere i ragazzi dalle strade e creargli un interesse, quindi creare una gioventù sana. Mi auguro che con Francesca e con tutti gli altri assessori che lavorano al grande progetto del teatro, chi per terminarlo, chi come me ha contribuito a gettare le basi e chi dovrà riempire di contenuti questa grande opportunità che ha il nostro territorio, che se ci guardiamo intorno sul litorale, tranne Civitavecchia, non c'è nulla, quindi sarà un punto di riferimento di molte associazioni e di molti artisti che vorranno esibirsi alla Dispoli, che ormai è una città, quindi teniamo il faro puntato fortemente d'alto addosso al teatro e dico che ottimo la scelta di farlo lì, ci stiamo mettendo un riflettore contro, quindi daremo a tutte quelle persone che andranno a vedere questi saggi, che saranno migliaia le persone che andranno, perché coinvolte molte famiglie della città di La Dispoli, vedranno perlomeno da fuori questo grande teatro e auditorium che tutti insieme ormai da tre legislature partecipiamo mettendoci l'anima a portare a compimento, e speriamo che il sindaco Pagliotta possa pure brindare all'apertura prestissimo a questo teatro, perché ce lo meritiamo tutti, se lo merita la Dispoli, se lo meritano tutti gli amministratori che ci hanno lavorato, i consigli comunali che lavorano su questo, è un grande traguardo, quindi va festeggiato, non dobbiamo parlare solo di cose negative. Volevo fare una seconda interrogazione. Allora, io l'interrogazione la voglio fare al sindaco. È un'interrogazione di ragionamento. La città si sta muovendo su diversi servizi. Stiamo cercando di capire perché la città evolve, non perché qualcuno non l'aveva capito, non cadiamo nel tranello. Noi dobbiamo cercare di capire come adeguare i nuovi servizi, perché la città stessa evolve, diventa più grande, diventa una città più importante, le attrattive che sono quelle del litorale stanno crescendo, anche l'impiantistica privata sta andando avanti e ci sono degli investimenti su questo, quindi come prima la consigliera Asciutto aveva fatto riferimento al fatto di incentivare ed anticipare a questo punto, visto che le stagioni ormai non ci sono più, ce ne sono due, c'è l'inverno e l'estate, perché le stagioni transitorie non ci sono più, no? Quindi di aumentare e cambiare modalità di servizio. È fortemente fuori dubbio che non è la Dispoli e il mare, ma è il mare e la Dispoli. La nostra città è il mare e la Dispoli, cioè il mare che entra in maniera prepotente e forte come risorsa sia economica che sociale che di bellezza, di raccordo tra mare e città. Quindi è fuori dubbio che le nostre passeggiate sul lungomare, anche d'inverno, sindaco, fanno invidia a qualche via del centro di Roma molto più gettonata anche dal punto di vista, diciamo, pubblicitario. E quindi di fatto è importante che quel servizio di pulizia venga ormai gestito in maniera diversa, ampliato, perché la spiaggia deve rimanere pulita sia d'inverno che d'estate. D'inverno deve essere pulita, d'estate deve essere un tappeto. Perché? Perché rendendo una spiaggia migliore sicuramente aumenteremo anche l'utenza e quindi vuol dire più distribuzione della ricchezza alla nostra città, che è una città balneare. Il punto cade naturalmente sulla parentesi graffa enorme sulla raccolta differenziata, dove mi trova e ci trova, credo anche in perfetta sintonia col consigliere Ruscito, sul fatto che la gestione del servizio del ritiro della raccolta differenziata porta a porta non può che essere un passaggio obbligato definitivo. Non si può più traccheggiare oltre maggio. Dobbiamo andarci dentro, andarci forte e convincere anche tutti quei cittadini che oggi ancora, mio nonno diceva, non hanno capito l'antifona, cioè nel senso che lo stiamo facendo per noi e non bisogna sporcare le zone che non ci appartengono, perché lì ci vivono altre persone e quindi fuori dubbio non è giusto fare questo. E ci stiamo andando, però arrivo al punto forte e qui ci tengo in maniera particolare. Noi abbiamo 2 anni signor Sindaco, 2 anni, dove i gruppi consigliari, anche qui su questo tema, possono lavorare insieme. È quello del settore dell'illuminazione pubblica. Anche lì la Dispoli va avanti, la Dispoli semina, lì siamo un po' fermi al palo. Nel settore dell'illuminazione pubblica è il nostro impegno adesso andare a verificare se il contratto è scaduto, se sia in proroga o se sta per scadere, perché da conti che mi faccio così, a pallettoni a mente, credo che siamo lì o non è addirittura scaduto, bisogna vedere bene. Ma non perché non ci soddisfa fino ad oggi il servizio, perché da domani il servizio deve diventare diverso. Diverso. Ci sono opportunità di mercato, ci sono opportunità di qualità, ci sono quelle opportunità che, come passare dalla raccolta del differenziato stradale che è di tutto di più buttato nel cassonetto che ci costava un patrimonio, e passare alla differenziata vuol dire risparmiare centinaia di migliaia di euro al mese. Questo può accadere anche per l'illuminazione pubblica se si programma un ammodernamento progressivo, se si fa un'analisi da qui a 10 anni, perché non si può avere la bacchetta magica o lo scocchio di dita, in quanto il nostro impianto è vecchio, completamente ormai, come si dice, è come andare su una vecchia Giulietta 2000 degli anni 70 e pagare la benzina col prezzo odierno del petrolio. Non conviene, che è una macchina che fa 4 km al litro, ha capito il paragone? Conviene prendere un 3 cilindri in alluminio che fa 22 km al litro. Beh, noi abbiamo lampade che consumano a palo, appunto luce, 250 watt. Appunto luce, quando oggi la tecnologia porta ad avere quell'opportunità di avere un consumo pari a 50 watt, passare ad una tecnologia LED e avere 250 watt di potenza. È un concetto un po' strano, ma funziona così. Beh, la Dispoli ha cominciato questo percorso e l'ha fatto nel parco che noi chiamiamo Parco di Via Firenze, quando in giunta collegammo con un filo del telefono, si ricorda, Sindaco? Con un caricatore del telefono collegammo un faro, che di fatto è un faro che emette un'equivalenza di 250 watt, in realtà consuma solamente 14 watt, se lo ricorda? L'abbiamo alimentato con un filo del telefono, quindi abbiamo dimostrato che l'assorbimento era molto 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 basso, e addirittura dimostrare il fatto che non cambiammo nemmeno la quantità di corrente a disposizione in quel parco sulla cabina elettrica, perché addirittura ci avanza. Invece se avessimo cambiato con riflettori molto più performanti ci saremmo dovuti adeguare in eccesso, quindi maggior costi. Quindi la faccio breve, voglio sapere se il sindaco ha nelle sue priorità, nella sua testa, anche quella di cominciare a guardare oltre, quella di cominciare ad imbastire discorsi che portino la Dispoli ad avere un ammodernamento non fisico sul fatto della sostituzione del palo, che molto già è stato fatto, ma sul fatto di rendere un punto luce moderno, un punto luce molto più efficiente, e di tagliare di netto, di brutto, un costo che per l'energia elettrica alla Dispoli, visto l'esplosione di abitanti e visto l'esplosione di zone abitate, e quello che avverrà, praticamente diventerà, se noi non ci adeguiamo, sempre un costo altissimo da sostenere. Siccome abbiamo sia la spending review che ci preme su questo, ma abbiamo per forza il dovere di razionalizzarli questi costi, perché porto l'ipotesi di dimezzare di metà la bolletta della fornitura energetica per tutta la città, vuol dire non risparmiare quei soldi, ma investirli per lo sviluppo, quindi fare nuove strutture e fruire nuovi servizi per questa città, che diciamo che ha messo una marcia un pochettino diversa rispetto alle città limitrofe, e invito tutti, cittadini e consiglieri comunali, a farsi una passeggiatina su quello che ci circonda per poi fare il paragone. Quindi guardiamoci in casa, facciamo il giusto paragone con chi ci circonda e cerchiamo di esaminare che cosa noi possiamo fare di più rispetto agli altri. Grazie Sindaco.
Sindaco.
Sì, per quanto riguarda la parte iniziale dell'interrogazione, giustamente veniva messo in rilievo, come d'altra parte anche l'intervento prima della consigliera Asciutto, l'importanza dell'economia del mare, che questa città lo ha come dato di nascita. Noi siamo nati perché dovevamo essere la stazione dei bagni al mare di Roma, però questo legame poi è stato tormentato, diciamo la verità, qualche volta con un eccesso come gli anni 60, quando non c'era nemmeno bisogno di dire di venire al mare, ma eravamo invasi oltre i limiti delle nostre possibilità, e invece con altri momenti nei quali è bastato, dico bastato per dire quanto, perché ci è voluto pochissimo, in pochi anni, che cambiasse il tipo di vacanza al mare per trovarci con centinaia e migliaia di appartamenti vuoti. Quindi questo legame col mare è stato sempre anche abbastanza, diciamo, difficile. E l'elemento di maggiore difficoltà è quello della mancanza di un punto d'approdo, che se ne dica, insomma, da qualsiasi punto di vista, una città che sta sul mare, se non ha un punto d'approdo, è come se non può incontrarsi con questo elemento che è la naturale, che è il mare. Allora, ho detto questo perché è vero che ormai insomma, qualcuno dice che da quando era piccolo ormai è diventato grande, è diventato genitore, sente parlare di nuovo del porto alla Dispoli. Dico di nuovo perché questo territorio, il porto, ce l'aveva 2500 anni fa e ce l'ha avuto fino al 1700, ed è il porto di Palo. Però diciamo che c'è stato 5 giorni fa un incontro in regione col presidente Zingaretti e con l'assessore all'ambiente per dare notizia di finanziamenti che la regione ha, diciamo, ripescato per i comuni del litorale, e dirò adesso qual è quello che ci riguarda. E comunque nel mio intervento, chiaramente io non ho ripetuto quello che hanno detto altri sindaci, però ho sottolineato, mi sono unito a quello del sindaco di Minturno, che diceva, che ricordava come dal 1974 giustamente la legge Galasso ha detto basta con la cementificazione delle coste, ma nelle regioni che non hanno saputo fare la loro strumentazione non si è fatta più la cementificazione, ma non si è fatto nient'altro, cioè sulle coste non si è fatto nient'altro. E il Lazio, che vuole essere una regione con centinaia di chilometri di costa, è la regione che da 20 anni non riesce a dire sì tranquillo ad un approdo. Sono 20 anni che non si dice, quando è stato detto tormentato come Fiumicino, Ostia, altre volte, tutti i tormenti. Quindi ho chiesto al presidente Zingaretti di fare finalmente il piano dei porti, perché in una situazione di crisi economica ci sono investitori pronti a fare non mega opere, perché ormai mega opere non ne fa più nessuno, ma approdi che possano servire, primo, ai pescatori professionisti, alla capitaneria di porto, a chi va per mare per non affondare senza avere nemmeno un punto di approdo. E ho ricordato come da Fiumicino a Santa Marinella noi siamo un punto naturale di approdo, lo siamo stati nella storia. E quindi, per quanto riguarda questo punto, la Regione, l'impegno è che per giugno esca la bozza di piano dei porti con una localizzazione nel nostro territorio, e quindi ci possa permettere di ripartire con il piano, diciamo, la conferenza dei servizi. L'altro impegno del presidente Zingaretti è stato quello di mettere una cifra consistente sul problema di erosione. Anche qui abbiamo ricordato come, per quanto ci riguarda, almeno 1 chilometro di costa è scomparso, ed è quello a nord, e quindi dovremmo tornare ad avere la disponibilità di fondi. E poi, tornando proprio ai progetti specifici che erano l'oggetto di quella conferenza stampa, voglio ridare e riconfermare la notizia che la scelta dell'amministrazione comunale è stata quella di investire. La prima somma è stata quella che ha portato alla riqualificazione di via Claudia e la pista ciclopedonale fino a Torre Flavia. La seconda scelta, che era già allora, ma allora dovemmo rinunciare, adesso torna in ballo, è quello di fare la prosecuzione del lungomare Marco Polo fino a via Santa Marinella. Quindi, tra l'altro, quella zona che ricordava prima la consigliera, diciamo che una zona anche quella un po' tormentata, perché è stata presa d'assalto dall'erosione, non ha un vero e proprio lungomare, quindi sarebbe, anzi diciamo è, perché ormai la certezza del finanziamento c'è, arriveremo ad un altro traguardo storico, ad avere il lungomare da Marina di Palo fino a via Santa Marinella, cosa che non abbiamo mai avuto nella nostra storia. Quindi abbiamo scelto di investire lì i nostri soldi della regione, che passeranno attraverso il comune. Per quanto riguarda l'aspetto della rete elettrica, chiedo al Presidente dare la parola all'assessore ai lavori pubblici, perché proprio stamattina ci siamo incontrati su questo tema, e quindi diciamo è anche fresca la notizia. Assessore.
Non a caso ho fatto l'interrogazione, allora è anche chiaroveggente, insomma, bisogna temerla ancora di più, consigliere Caggiola, c'è proprio la sfera di cristallo. Dicevo, allora chiaramente quello che tu hai detto, insomma, voglio dire, al di là, insomma, del formalismo del nell'aula cediamo del tuo. E è pienamente condivisibile, è chiaro che noi dobbiamo fare questo salto di qualità. Noi abbiamo l'ultimo contratto che abbiamo fatto, l'ultimo appalto che scade a ottobre di quest'anno, e chiaramente abbiamo già dato disposizione all'ufficio, il sindaco anche direttamente, insomma, per iscritto, di predisporre una gara che preveda questo tipo di risultato. Come? È ovvio che tutte queste cose sarebbero belle farle con investimenti propri, e chiaramente ne avremmo i benefici direttamente ancora più alti, però i comuni oggi non sono in grado di fare questo. Anzi, io vorrei aggiungere che oltre a tutti quegli obiettivi che giustamente indicavi te, noi abbiamo anche obiettivi, diciamo, più immediati, più addirittura quasi necessari, che sono prima di tutto la messa a norma dell'impianto. Noi abbiamo un impianto che per alcuni tratti importanti non è proprio a norma, cioè il cavidotto interrato non risponde più alle normative. Quindi abbiamo questo tipo di intervento che chiaramente dovrà essere fatto all'interno di questo progetto che stiamo mettendo in piedi. Così come abbiamo un'altra urgenza che dobbiamo fare ancora prima di arrivare a quel discorso, che è la sostituzione dei numerosissimi pali ammalorati che ci abbiamo e che, nonostante con le nostre risorse cerchiamo di tamponare, però è chiaramente anche lì non siamo in grado di arrivare alla soluzione ottimale. Per cui, aggiungendo questi due elementi a tutti quelli che ha detto lei, l'idea è quella di rivolgersi al mercato, cioè nel senso di fare una gara pubblica a 360 gradi aperta, impegnando, oltre che la manutenzione, la fornitura dell'energia elettrica, impegnandola per diversi anni, anche per 15 anni se necessario, oggi ragionavamo con il sindaco, mettendo in campo anche un numero di anni congrui, ma che ci porti a questo tipo di soluzione, che ci porti ad avere in campo diversi progetti, diverse idee, che ci portino verso quell'ammodernamento che lei auspicava e che ci consentono, di scegliere quella soluzione poi migliore e più conveniente per l'ente. Questa sarà fatta necessariamente, sarà indetta la gara prima della scadenza del contratto, e anche perché poi non è che potremmo ulteriormente andare avanti con questo stato di cose, proprio anche per quelle necessità che dicevo prima, anche senza pensare in grande, come giusto che dobbiamo pensare, anche quelle necessità più strette e più immediate ci costringono a questo, tra virgolette, a questo percorso che facciamo e vogliamo fuori volentieri. Quindi l'impegno formale è quello che stiamo predisponendo, l'ufficio già sta lavorando a questo, a fare una gara a 360 gradi che possa recepire poi il progetto migliore per l'ammodernamento e la ristrutturazione, io dico anche insieme, di tutto il nostro impianto elettrico.
Grazie assessore. Consigliere Caggiola, prego.
Io, Presidente, sono contento dell'intervento sia del sindaco che dell'assessore, che danno queste aperture importanti, e questa si chiama governabilità. Quindi se la governabilità è così aperta, io la chiamerei indicizzata verso tutta quella che è la componente del Consiglio Comunale, sono contento di sentire questi toni e di sentire queste aperture. Volevo dire all'assessore Pierini, al mio amico Marco, perché così le diamo la formalità, che se riesci, Marco, ad raggiungere l'obiettivo di preparare il dispositivo, addirittura attendendo sì la non naturale scadenza del contratto, è ovvio, però affinare il dispositivo, che chiamiamolo dispositivo di gara, in tempo vuol dire farlo bene, farlo con comodo e studiarlo in maniera adeguata, quindi vuol dire anche raggiungere l'obiettivo che è quello di arrivare a compimento di un'idea che ci portiamo avanti ormai da 5-6 anni, che è quello dell'ammodernamento complessivo della città. E poi voglio dire una cosa al Presidente, secondo solo una cosa. Vai.
guarda, mi prendo l'impegno, insieme, insomma, il sindaco per primo è sempre, su questo è sempre molto attento, però credo che in questo caso sia una cosa che possiamo fare, insomma, dico sempre molto attento a dividere, no, quello che sono gli atti gestionali da quello che poi è la politica. Però credo che in questo caso, essendo un impegno poi, insomma, che andiamo a prendere per diversi anni tutta la città, eccetera, credo che prima della pubblicazione mi prendo l'impegno di fare un passaggio anche in commissione per questo bando, perché che pur essendo, ripeto, un atto gestionale, questa distinzione poi alla fine va sempre lasciata all'autonomia, eccetera, però credo che nel caso specifico sia opportuno anche un passaggio, insomma, per condividerne almeno le linee guida principali e tutto. Quindi prendo anche questo impegno tranquillamente, perché è una cosa a cui tengo in modo particolare, come te, sono, per cui
prego.
Presidente, volevo umilmente e gentilmente chiedere se posso avere una proroga per una terza interrogazione veloce, visto che i banchi di chi dovrebbe fare le interrogazioni sono vuoti, così Realtà Nuova ha la possibilità, visto che occupa il posto di Presidente del Consiglio, anche di fare un'altra interrogazione. Posso, Presidente? Grazie, Presidente. Allora, io mi rivolgo sempre al sindaco in questa fase, però vedo che Marco è molto attento perché riguarda anche lui. Allora, abbiamo assistito ad un sopralluogo, grazie anche all'impegno dei vari consiglieri metropolitani e per la nostra città, quindi di Federico Ascani, che lo ringrazio tantissimo, un sopralluogo presso quello scandalo dell'edificio, io lo classifico uno scandalo, che è l'ex istituto alberghiero. Durante il sopralluogo ho avuto modo anche di parlare in maniera approfondita con la delegata alla sicurezza del sindaco, che è la dottoressa Mollica, Amelia, dove giustamente poi mi è stato riferito qual è la piccolissima strategia che la provincia o l'area metropolitana, perché oggi c'è questa sovrapposizione di intenti, vuole mettere in campo per il nostro scandalo. Allora, io sindaco sono offeso, ma non nei suoi confronti, sono offeso nei confronti del presidente Zingaretti, perché all'epoca, io mi ricordo benissimo, lì c'era un impegno con la città, ma preso pubblicamente, che quella struttura, una volta evasa l'occupazione da parte della scuola alberghiera, che per fortuna, viva Dio, la Dispoli ha avuto una nuova struttura con tutte le battaglie che abbiamo fatto insieme a Marco, insieme a ex delegati, insieme a lei sindaco, ed è andato bene, anche la battaglia fu anche feroce, me lo ricordo bene, con consigliere provinciale di Civitavecchia, fu ferocissima, perché ci disse quel consigliere provinciale, ma noi abbiamo le navi da crociera, i ragazzi da Dispoli si svegliano alle 6 e vengono a scuola a Civitavecchia. Io gli risposi, no, visto che voi avete le navi da crociera, noi ci lasciate l'alberghiero e sono i ragazzi di Civitavecchia che si alzano la mattina alle 6 e vengono a Dispoli, che c'è pure il treno. Ci fu una polemica, insomma, forte. Lì all'epoca il presidente fu una grandissima persona, fu degno di rispetto immenso, perché concordò poi il finanziamento all'alberghiero di Radispoli, e gliene siamo ancora grati al presidente Zingaretti. Solo che poi c'è stata quell'inghippo di procedura, c'è stata quella sorta di legnata, sindaco, e che se l'è messo a copertura di un fondo di garanzia per comprare un immobile romano. Io qui mi sono offeso, ma non come Emanuele Caggiola, mi sono offeso come una parte di città, perché di fatto, tra virgolette, sei venuto qua, hai promesso delle cose, ci hai dato un grande istituto, avevi detto che lo potevamo recuperare, a maggior ragione da presidente della provincia è diventato presidente della regione, quindi più potente dal punto di vista della gestione dei fondi, perché i fondi regionali sono un'altra camminata da tutti gli aspetti, invece di preservarcelo, invece di dire so presidente mantengo ancora di più l'impegno, presentatemi un progetto comune di Ladispoli che insieme lo rendiamo una risorsa, l'ha messa a copertura del fondo di garanzia e di fatto ci ha consegnato un eco mostro fatiscente, che mi conferma il consigliere Ascani, se non me lo smentisce, che fatiscente resterà, perché di fatto gli interventi che si promuovono sono quelli di murare con struttura, una volta si usava la struttura tufacea, ma è talmente vergognosa che adesso preferiscono il laterizio, che è vergognoso anch'esso. Quindi di tombare con del laterizio a mo' di fornetto dove si collocano altre situazioni, le porte e le finestre, perché? Per impedire l'accesso agli sbandati, che questo lo dobbiamo dire, è un covo di sbandati all'interno, l'abbiamo visto, ci sono le dimostrazioni che ce lo attestano, e dice, va bene, dice, perché è così, vi diamo una risistematina alle chiusure dei cancelli, e siamo ancora più offesi, sindaco, condivide che siamo ancora più offesi, perché di fatto loro dovevano mettere in piedi un piccolo progettino per il risanamento e la messa in sicurezza, che poteva riguardare solo la facciata esterna, che poteva riguardare solo il posizionamento di nuovi infissi, una bella pulita, una sanificata, uno studio con una prova di carico per vedere se la struttura può rimanere ancora in piedi, e di fatto poi erano problemi nostri. Ma quale era il problema nostro? Lo sappiamo che non lo possiamo utilizzare, perché se è di una banca a fondo di garanzia non si può utilizzare, ma noi ci risolveva il problema che comunque rimaneva un edificio chiuso, comunque eravamo offesi, però quando si passeggiava davanti, visto che è proprio a via Ancona, nel centro della città, si aveva quasi voglia di osservarlo e di ricordare ciò che ci veniva fatto. Invece oggi, quando io come consigliere comunale ci passo, e credo lei pure come sindaco, io provo vergogna. Provo vergogna che dico, ho fallito come amministratore o qualcuno mi ha preso in giro, perché non posso permettere uno scempio del genere nel salotto buono della mia città. È giusto? Allora, io dicevo questo, sindaco, riteniamoci offesi, se lei mi passa il termine, se lei, anche lei si ritiene offeso per quello che poi ci hanno confezionato, cerchiamo di, perlomeno, vi do un umile consiglio, poi lo potremmo fare anche insieme questa cosa. Quando ci sarà il momento della messa in sicurezza e della piccola, chiamiamola così, sanificazione di quegli ambienti, che è una cosa indecente, così come mi riferiva anche la nostra delegata Mollica, perlomeno di avere quel decoro nel tamponare quelle strutture che serviranno per non far accedere nessuno all'interno, che consiste nel no nell'apporre un semplice laterizio e, come dicono a Roma, due cucchiarate de carce. Perché poi di fatto già è uno scempio così, sarà ancora più triste guardarlo e dire è proprio una mancata promessa, perché vorrà dire che lei finirà il mandato, me lo auguro con tutto il cuore, ci sarà un nuovo sindaco che gli auguro con tutto il cuore di fare bene, ma io ne vedrò pure un altro e ne vedrò pure un altro ancora succedersi a questo, perché rimarrà quella cosa brutta che me la ricorderò sempre come una mancata promessa. Grazie.
Consigliere Ascani, io so tutto su questa cosa, però per sicurezza leggo, così non sbaglio. Allora, buonasera a tutti, ringrazio Emanuele Caggiola per avere dato spunto anche a un qualcosa e a fare il punto della situazione un po' anche sulla città metropolitana, e che fino ad oggi avevamo, insomma, analizzato soltanto a livello di comunicati stampa, e quindi sono felice di poter intervenire anche in aula consigliare per parlare di alcune questioni metropolitane di Ladispoli in modo particolare. Allora, partiamo proprio dal discorso dell'istituto ex alberghiero di via Ancona, e naturalmente l'analisi fatta dal consigliere Caggiola rispecchia alla realtà delle cose, nel senso che è un tema che ci portiamo avanti da tempo e con tutte le varie criticità. Arriviamo oggi a una situazione abbastanza complessa, perché come ha sottolineato il consigliere Caggiola, il plesso vive un iter burocratico non ancora definitivo, ma parzialmente compromesso, perché certamente se qualche anno fa era un ente che poteva percorrere un certo tipo di iter, oggi sappiamo che anche, ripeto, se non è definitivo, abbiamo insomma riscontrato che tante cose sono andate in maniera diversa a quelle pronosticate. Comunque è giusto sottolineare, e lo ha fatto anche il consigliere Caggiola, di cosa stiamo facendo in questo stabile e in tanti altri. Dalla mia elezione a consigliere metropolitana, che ha visto certamente una fase transitoria fino a gennaio 2015, in quanto eravamo chiamati soltanto esclusivamente a discutere ed approvare lo statuto della città metropolitana, di questo nuovo ente. Bene, questo obiettivo lo abbiamo portato a termine. Da gennaio avremmo dovuto governare quest'ente in pieno. Purtroppo alcune caratteristiche della legge del Rio, della legge nazionale che istituiva queste città metropolitane, ha impedito un regolare svolgimento di governo, in quanto forse volutamente questo ente che si doveva formare nuovo aveva bisogno anche nelle criticità di un sistema di secondo livello con amministratori che sono anche amministratori in altre città e quindi hanno meno tempo a disposizione, meno energie per occuparsi interamente dell'ente. Questo quindi ha allungato un po' i tempi e l'esempio più eclatante è stata la nomina dei delegati che è arrivata soltanto un paio di settimane fa, quindi immaginiamo in questo contesto le difficoltà oggettive nel partire. A fianco a questo c'è appunto il ripensamento di questo ente, quindi con tutte il sindaco ha anche sottolineato prima l'aspetto del personale, ricordiamo dalla legge era stato previsto un 30% di tagli per quanto riguarda le città metropolitane, un 50% per quanto riguarda le province, ma a complicare il tutto c'è anche il fatto che si dà la possibilità agli altri enti di pensare come deve essere fatto quest'ente e ci metto la Regione Lazio e le regioni delle varie città metropolitane, nel senso che una volta realizzato lo statuto e pensato un modello di ente, poi questo è soggetto a sua volta degli osservatori regionali che presentano con una delibera di giunta regionale una controproposta, soprattutto per l'aspetto riguardante le competenze, che potrebbe anche rimodificare, l'assetto pensato. Quindi siamo ancora in questa fase che non permette di conoscere e fino in fondo quali competenze svolge la città metropolitana, quali competenze svolge la regione e quindi fino a quel momento anche i comuni non possono sapere se dovranno aspettare a attingere dal personale provinciale o diversamente, e questo vale anche in tutte le altre questioni. Quello che ci siamo impegnati a fare, ricordiamo, in un contesto di gratuità dell'impegno di governo e ci aggiungerei anche di remissività, perché non siamo nemmeno coperti tante volte nelle spese che affrontiamo nell'arrivare fino alla sede di Palazzo Valentini, perché siamo coperti quando c'è commissione e consiglio, ma nel lavoro quotidiano no, è giusto sottolineare anche questo aspetto. Non ci siamo comunque fermati e ci siamo messi a disposizione come consiglieri in generale delle varie amministrazioni. Io certamente l'ho fatto in primis per la mia città di Ladispoli e abbiamo affrontato le varie problematiche. Come? Per quanto riguarda l'ex alberghiero, e ringrazio anche la delegata alla sicurezza presente quel giorno che non ha esitato a invitare, cercando di chiedere un sopralluogo, abbiamo fatto venire un paio di volte qui i dirigenti della città metropolitana dopo un mio incontro in sede, perché c'era e si sentiva la necessità di far vedere con i loro occhi quello che noi dicevamo in quella sede. Sono venuti e naturalmente hanno riscontrato insieme a noi, ma voglio ringraziare anche il comandante della Polizia Locale e il vicecomandante dei Carabinieri, e la situazione pericolosissima dell'istituto dell'ex alberghiero, soggetto certamente a situazioni preoccupanti, all'ingresso di estranei e al rischio di tutto quello che potrebbe succedere in una condizione come è quella attuale. Quindi certamente il primo aspetto è la messa in sicurezza dell'ente. Dalla relazione successiva al sopralluogo è emerso la necessità di mettere in sicurezza l'ente, perlomeno affinché non ci siano rischi che persone entrino e facciano i loro comodi all'interno. Naturalmente questo è un primo passo. Il secondo è quello che l'ufficio abbia le risorse per mettere in pratica queste azioni, e ho avuto modo di parlare anche con la ragioneria della città metropolitana affinché venga compresa l'urgenza dell'atto, e mi è stato detto che certamente questo è un atto che ha bisogno di priorità. E non ci fermiamo, continuiamo a vigilare, abbiamo un rapporto con gli enti
e dovremo superare perlomeno questa fase di messa in sicurezza. Poi resta l'aspetto, quello un po' più complesso, di cosa accadrà su questa struttura, che non ci vedrà comunque estranei. Non ci vedrà comunque estranei, anzi, aiutiamoci insieme a vigilare anche su proposte che ci saranno. Però è giusto anche ricordare altre azioni intraprese in qualità di consigliere della città metropolitana, e in questo ringrazio anche l'assessore alla pubblica istruzione Roberto Sia per l'altra questione, che è quella del nuovo alberghiero. E allora abbiamo assistito anche a scioperi degli studenti e della preside che cercava un riferimento nella città metropolitana. Bene, anche lì lo stesso percorso, abbiamo incontrato i dirigenti della città metropolitana, li abbiamo fatti venire, siamo andati oltre, abbiamo organizzato degli incontri direttamente con gli studenti per anche responsabilizzare i ragazzi nel comprendere alcune situazioni, e anche lì, nonostante le difficoltà, la città metropolitana è intervenuta per superare i problemi strutturali dell'ente. In parte alcune cose sono ancora da fare, da migliorare, ma le anche vigileremo. Altra questione del palazzetto dello sport: stiamo effettuando incontri perché purtroppo la situazione col tempo si è complicata, nel senso che i tempi si sono allungati, di certo non con l'arrivo della città metropolitana, ma problemi che arrivano dall'ex provincia di Roma, e adesso siamo in una situazione particolare perché si stanno valutando tecnicamente gli atti per valutare quali sono le azioni da intraprendere per risolvere il problema, che ha subito delle criticità nel percorso. Ultimo ma non ultimo, vorrei anche accennare un discorso che non riguarda direttamente la città di Ladispoli, ma la riguarda indirettamente, e perché ormai noi Ladispoli ci siamo fatti portatori di una politica territoriale, ci sentiamo veramente protagonisti come città rappresentante dell'Etruria meridionale, e poi perché per un aspetto ci guarda indirettamente, perché comunque quella criticità la subiamo anche noi quando ci spostiamo. Parlo della strada 7 Venepalo provinciale, che collega Ladispoli e Cervedri al lago di Bracciano, ma soprattutto all'ospedale di Bracciano. Bene, venerdì c'è stato un consiglio metropolitano dove abbiamo anche approvato un progetto per il sottopasso di Anguillara, ma in quell'occasione ho fatto un'interrogazione al sindaco Marino per sottolineare l'importanza e l'emergenza di una strada che continua a crollare e che è soggetta anche a spostamenti di mezzi pesanti. Quindi perlomeno, nonostante le difficoltà, ci abbiamo una certezza, che ci abbiamo una voce e continuiamo a vigilare e a fare sentire la nostra voce. Quindi anche in questo a tutti i consiglieri di maggioranza, opposizione e consiglieri a disposizione per qualsiasi cosa. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Ascani. Ringrazio tutti i consiglieri per l'ottimo dibattito. Adesso passerei, anche per motivi di tempo, all'unica mozione presentata, e la sottopongo alla discussione del Consiglio, che è la mozione per una legge regionale per l'andrologia. Lascio la parola ad uno dei proponenti, che è il consigliere Latini. Prego, consigliere Latini.
Grazie Presidente, buonasera di nuovo. Allora, la mozione consigliere, come ha detto prima il Presidente, è per una legge regionale per l'andrologia. Viene mandata al Sindaco Crescenzo Pagliozza, al Presidente del Consiglio Comunale Loddo e ai capigruppi consigliari, al Presidente della Regione Lazio, all'Assessore alla Sanità Regione Lazio, al Responsabile della Cabina di Regia SSR del Lazio, al Presidente Commissione Sanità Regione Lazio. La mozione è stata presentata dal gruppo Ladispoli Città, Patto per Ladispoli e Partito Democratico. La mozione la prosegue la consigliera Concetta Palermo. Vi lascio il posto.
Buonasera a tutti. Questa mozione vuole essere più che altro come di sprono affinché venga portata avanti e segua il suo iter naturale, perché sembra insabbiata. quindi porteremo noi questa per una raccolta firme. Premesso che le malattie andrologiche e le anomalie dell'apparato genitale maschile sono molto diffuse tra i giovani, il problema non è solo medico, ma anche psicologico e sociale, perché i ragazzi lasciati da soli mettono in moto comportamenti pericolosi o di evitamento che li espongono a dei rischi per la salute e nel rischio di fare scelte sbagliate nella vita. Il 70% dei ragazzi, quando ancora esistevano i cosiddetti 3 giorni della visita di leva, presentavano patologie genitali più o meno gravi. Da allora, con l'abolizione di questo screening di massa, il fenomeno non ha più nessun tipo di controllo. In Italia i ragazzi, per una serie di motivi storici e culturali, non vengono seguiti nel corso del loro sviluppo sessuale, così come invece avviene per le ragazze. L'assenza negli ospedali di strutture dedicate e capillarmente diffuse sul territorio fa sì che il controllo del regolare sviluppo puberale dipenda ormai unicamente dalla disponibilità e dall'attenzione delle singole famiglie. Considerato che le ragazze e in generale per le donne sono previsti programmi di prevenzione e strutture idonee dove poter fare prevenzione e cura, per i ragazzi non ci sono strutture adeguate, capillarmente disseminate su tutto il territorio nazionale. Questa situazione, che non è in accordo a quanto previsto dalla Costituzione italiana negli articoli 2, 3 e 32, solidarietà sociale, discriminazione sessuale e diritto alla salute e prevenzione, e all'articolo 97, imparzialità della pubblica amministrazione nell'erogare i servizi, richiede all'istituzione regionale un immediato e forte impegno. Tenuto conto, in ambito di diritti in materia di salute sessuale, della sentenza numero 561 del 1987 della Corte Costituzionale, dove si è affermato un punto di vista culturale prima ancora che giuridico, la sessualità, come uno dei modi di espressione della persona umana, è il diritto di disporre liberamente e senza dubbio, un diritto soggettivo assoluto che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione, articolo 2, 3, 32 e 97, e della sentenza numero 242 del 1983, affermando il diritto di disporre liberamente della propria sessualità è iscritto, dunque, in quei diritti che in base alla Carta fondamentale la Repubblica italiana è tenuta non solo a riconoscere ma anche a garantire in quanto patrimonio inestrattabile della persona umana. Tenuto conto dell'esistenza nonché supporto della causa della Società Italiana di Andrologia e dell'Associazione Italiana del Diritto alla Salute Sessuale, considerata la tematica di una delicata e specifica importanza sociale, sanitario, psicologico, sia opportuno supportare, nonché attivamente influenzare le autorità politiche regionali affinché sia ascoltata l'iniziativa e sia attivato l'iter opportuno ad una legge regionale. Per quanto espresso fin qui, si chiede al Sindaco, alla Giunta, l'impegno di attivarsi singolarmente o congiuntamente ad altri comuni per sollecitare la formulazione e approvazione di una legge già in discussione presso la Regione Lazio, di una proposta di legge regionale 38/2013 e la formulazione a favore dell'andrologia preventiva gratuita a tutti i ragazzi fra i 14 e i 20 anni, l'istituzione in ogni ospedale e nelle aziende sanitarie di una unità operativa semplice dipartimentale o di un'unità operativa complessa di andrologia urologica o di urologia andrologica, e congiuntamente di predisporre presso un ufficio comunale una petizione popolare per una legge regionale per l'andrologia. Grazie.
Grazie consigliere Palermo. Consigliere Fierli, prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera per chi ci ascolta a Centro Mare Radio, per chi è qui in aula, e presenti ai colleghi consiglieri, alla Giunta e al Sindaco. Chiediamo, visto la mozione, come già hanno anticipato i miei colleghi consiglieri, che poi tra l'altro chi ha sottoscritto questa mozione è anche il Partito Democratico, che va ringraziato qui, insomma, giustamente ben rappresentato dal capogruppo Nadine Alessio e dal consigliere nonché onorevole dell'area metropolitana Federico Ascani. Una mozione che giustamente ha visto la particolarità di avere tre rappresentanze per la presentazione, e va a dire che si parla di un argomento molto importante e molto sensibile. Faccio presente poi il sindaco, essendo già nella sua funzione di dottore, comprende al meglio quanto è il disagio sociale o soprattutto la problematica che attinge la sessualità dell'uomo, quindi del ragazzo. Vado a ricordare che il problema che giustamente si diversifica rispetto alla donna: l'uomo subisce un aspetto sociale e psicologico dalla sua realtà di patologie oppure anche di poca conoscenza per quanto riguarda la propria crescita e, diciamo, anche il sottocontrollo della crescita del lato della pubertà e quindi anche dello sviluppo. È chiaro che entra in funzione un gioco sociale, perché poi, non avendo un punto di riferimento per avere delle risposte e soprattutto per dare anche, per creare delle domande da parte del ragazzo, a volte si va a creare un rapporto giustamente con quello che riguarda gli amici, quindi il primo rapporto che riguarda gli amici, quindi tra ragazzi, e arrivano anche disinformazioni, perché giustamente il mondo permette anche approssimativamente di nozioni su quanto riguarda lo sviluppo del ragazzo o delle patologie genitali che lo riguardano. Quindi un aspetto sociale non indifferente che crea veramente uno stimolo a far sì che gli organi istituzionali intervengano. Qui parliamo non di, e questo è da mettere in chiaro, non parliamo di educazione sessuale, ma parliamo di diritto alla salute sessuale, che è ben diversa. Quindi ed è molto molto più importante, visto che viene diciamo incrociata anche un aspetto importante, che è quello poi dell'educazione sessuale. Ma prima di tutto il diritto all'educazione, alla prevenzione della salute sessuale. Cosa importante che va detta è che ringraziamo anche il dottor Gandini, che è il delegato del sindaco alla salute per quanto riguarda il Comune di Ispoli, che già ha messo in atto quello che è stato fatto dalla Società Italiana Andrologia sul Comune di Ispoli, quindi con il patrocinio del Comune di Ispoli, quello di fare uno screening gratuito a tutti i ragazzi del Comune di Ispoli, quindi giustamente una fascia d'età ricompresa che arriva fino ai 20 anni. Quindi una cosa molto importante, e questo è anche giustamente fatto come progetto pilota, questo fa capire che in un ambito nazionale, visto che poi parliamo in ambito anche nazionale, ci sia la possibilità, ecco, già dalla Dispo di essere un progetto pilota. Quindi un passo già in avanti è stato fatto, quindi si ringrazia il dottor Gandini e anche giustamente l'ufficio competente che ha rilasciato il patrocinio, perché avvenga già un inizio di questo. Altro punto di vista è quello normativo. È chiaro che interviene anche la sentenza della Corte Costituzionale, si parla di ledere dei diritti in quanto riguarda i diritti della persona, del soggetto in assoluto, parliamo per quanto riguarda la normativa degli articoli della Costituzione, fondamentali in questo punto di vista, perché non parliamo di norme di legge, ma parliamo della nostra carta principale. E quindi fa capire che ancora una volta, se interviene anche la sentenza della Corte Costituzionale, viene una mancanza del diritto alla salute sessuale. Ecco che la mozione interviene perché c'è bisogno di una legge regionale, una legge che permette, come ben già è stato chiarito nella mozione, l'intervento delle istituzioni affinché ci sia una prevenzione sull'andrologia, ci sia giustamente una conoscenza andrologica fondamentale, ripeto, per non trovare quelle problematiche che sono state riscontrate, e qui lo andiamo a ricordare, quando c'era il servizio di leva. Ora il servizio di leva obbligatorio non c'è più, quindi fa capire che nello stesso tempo non si ha più un chiaro monitoraggio di quello che è la salute del ragazzo. Questo me ne è a cuore, visto la mia delega del sindaco delle politiche giovanili. È fondamentale che i giovani vengano seguiti anche in questo passo. Il primo aspetto è la famiglia, ma non è niente la famiglia se poi non c'è una legge che permette alle istituzioni, e quindi dare un servizio alle famiglie, ai loro figli, di quanto riguarda la loro sessualità. Voglio ringraziare poi anche l'intervento di Angelo Bernabei nel Codacons, che ci permetterà di una raccolta firme presso giustamente tutti i sportelli Codacons di tutti i comuni, perché quello che chiediamo anche di cercare di far intervenire congiuntamente a noi questa raccolta firme e quindi anche questa mozione agli altri comuni giustamente nell'area regionale. Quindi oggi forse la Dispoli, non vado errato, è la prima che presenta questa realtà, che mette in evidenza questa realtà sulla città e vuole che le attenzioni della regione siano utili al servizio della società civile e quindi dei cittadini, in questo caso della comunità giovanile di La Dispoli. Altre questioni non vanno diciamo esposte perché la mozione ne è chiara, quindi chiediamo a tutti i consiglieri di votare unitamente questa mozione, giustamente questo è nel bene proprio della società civile e in questo caso nei servizi sanitari che ci possono essere. Grazie Presidente.
Grazie a lei. Se ci sono interventi sulla mozione, ci sono interventi sulla mozione. Consigliere Ascani, prego.
Rapidissimo, soltanto perché anche, come ha detto bene il consigliere Pierli, il gruppo del Partito Democratico ha sostenuto questa mozione e vorrei ricordare e ringraziare anche l'assessore Russia per un evento organizzato in aula consigliare, al quale ha partecipato anche il nostro sindaco, naturalmente tanti anche in qualità di medico e tanti altri medici, dove si è sensibilizzata la cittadinanza su questo aspetto. Io stesso, insomma, l'ho trovato veramente molto interessante, questo a livello personale da ragazzo, e avere riscontrato che effettivamente ci si era un po' dimenticati di noi ragazzi e delle nostre anche problematiche, dopo, come ha detto Fierli, il fatto che la leva militare non c'è più per molti di noi, quindi questo aspetto è importante, e l'aver dato a disposizione anche durante la sagra del carciofo di uno stand per la promozione di questo sportello. Io vorrei cogliere l'occasione per ricordare un altro evento sempre in materia di sanità, che lo abbiamo legato anche al turismo, un appuntamento molto importante il 21 di questo mese, sempre presso l'aula consigliare, ringraziamo anche la Presidenza per metterla a disposizione, che riguarda la materia della celiachia. Quindi la Dispoli avrà questa opportunità durante la settimana nazionale della celiachia di ospitare l'Associazione Italiana Celiachia alle ore 16 e ancora l'invito di nuovo a tutti i medici, ma a tutto l'indotto del settore a partecipare, perché un altro aspetto differente ma molto importante, ricordando anche i numeri, che soltanto una persona su 10 sa oggi di essere celiaco, e invece sul tema c'è una questione molto importante da affrontare. Quindi grazie, e siamo pronti a votare come gruppo PD questa mozione.
Grazie a lei consigliere Ascani, consigliere Fagnoli e poi il consigliere Fierli per un'ulteriore specificazione.
Sì, solo per confermare il mio voto favorevole. L'iniziativa chiaramente è un'iniziativa nobile, tutto quello che riguarda oggi la medicina e gli aspetti anche emotivi dei nostri giovani deve venire supportata dal nostro Consiglio Comunale. Gruppo autonomo è favorevole.
Grazie consigliere Fagnoli. Consigliere Fierli voleva fare una specificazione a margine del proprio intervento e poi sottopongo al voto del Consiglio la mozione. Ricordo a tutti i consiglieri capigruppo che al termine del Consiglio Comunale ci sarà una breve conferenza dei capigruppo. Grazie.
Sì, io so. Sì, Presidente, io conclusa per quanto riguarda la mozione, ci tenevo a dare un'informazione importante, che il 16 maggio ci saranno le elezioni del Consiglio Comunale dei Giovani, quindi il rinnovo delle elezioni del Consiglio Comunale dei Giovani. Ricordiamo che è un organo previsto dalla legge regionale, noi siamo alla terza elezione consecutiva, quindi un organo che funziona, un organo che permette una rappresentanza diretta per i giovani dai 15 ai 25 anni, quindi un'attività di formazione, di consultazione, di rappresentanza per quanto riguarda la comunità giovanile di La Dispoli. Noi ne andiamo fieri perché crediamo molto in questo organo, in questo giovane strumento che permette un'attività diciamo amministrativa, si può dire anche politico-amministrativa, e quindi cercare di rendere
partecipi, ma soprattutto protagonisti, i giovani della nostra città e non spettatori della stessa città. Quindi fondamentale che venga rimbalzato in questo caso una sorta di eco per quello di portare alle elezioni, quindi di portare alla partecipazione al voto di tutti i giovani compresi dai 15 ai 25 anni. Ricordiamo, per votare si viene qui in aula consigliare del Comune di Ispoli, i seggi sono aperti dalle 8 alle 20, possono votare i ragazzi dai 15 ai 25 anni, basta scegliere un candidato che sono giustamente nelle tre liste, sono 9 candidati per liste, sono 3 le liste che sono arrivate presso la segreteria generale, l'importante è avere un documento di identità e quindi si potrà esprimere il proprio voto. Quindi da questo punto di vista ringrazio e soprattutto vorrei che ci sia, ripeto, un eco per quanto riguarda i figli, i nipoti, amici, per portare al voto i ragazzi. Grazie Presidente.
Grazie a lei. Se non esauriti gli interventi, sottopongo al voto del Consiglio Comunale la mozione, così come esaurientemente letta e integrata poi dagli interventi dei consiglieri che mi hanno preceduto. Pertanto, chi è favorevole all'approvazione della mozione? All'unanimità dei presenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Voti favorevoli su 9 presenti. Sì. Allora, i punti all'ordine del giorno sono terminati e ringrazio tutti i consiglieri comunali per la discussione e alle 8.25 il Consiglio Comunale chiuso chiedo gentilmente ai capigruppo di avvicinarsi al tavolo della Presidenza. Grazie.